La paura è uno degli aspetti più importanti della nostra vita ed è una delle ragioni per cui tante persone vanno a parlare con psicologi, counselor, eccetera. Paura di tante cose. E non so se avete visto il film Inside Out o se avete visto la serie televisiva Lie to Me. Anche quella è molto interessante perché ha a che fare con Lie to Me, con le espressioni facciali, Inside Out con le emozioni, ma tutte da una stessa fonte, gli studi del dottor Ekman sulle espressioni facciali e sulle emozioni basilari dell'uomo. E tra le quattro o le sei emozioni basilari che hanno riscontrato negli esseri umani, in tutte le culture, c'è la paura. È una delle cose basilari della nostra vita. E che cos'è la paura? La paura è quello stato emotivo di insicurezza, quel senso di insicurezza che proviamo di fronte a un pericolo vero o presunto che noi abbiamo, qualcosa che noi crediamo dannoso per la nostra vita. E da un continuum di emozioni, da un disagio a quello che è il terrore. Non è che c'è la paura è una sola cosa. Paura è il disagio di fronte a qualcosa, paura è il terrore di fronte a qualcosa. Quindi c'è una vasta gamma di emozioni compresi fra questi due estremi. Il timore, l'apprensione, la preoccupazione, tutti fanno parte di questo aspetto, questa famiglia della paura. L'ansia, il panico, tutti fanno parte di questa grande famiglia. E dobbiamo dire che qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, persona, evento, situazione può essere vissuto, può essere pericoloso, può essere vissuto come pericoloso e quindi produrre paura. Quindi la cosa importante nella vivere la paura è la nostra percezione e la nostra valutazione della situazione. Come la percepiamo? La percepiamo come qualcosa di potenzialmente dannoso per noi? Sì, no, fino a che punto? Quindi alle spalle della paura ci sono tutte queste considerazioni e è legata sempre a quella che noi crediamo essere una perdita di qualche tipo nella nostra vita. Una perdita. Quando noi perdiamo qualcosa o pensiamo che potremmo perdere qualcosa, questo crea la paura. Ed è per quello che spesso viene detto che la paura è collegata sempre con la paura della morte. Morte in senso molto ampio del termine. La morte di una relazione, la morte di qualcosa, la scomparsa di qualcosa che abbiamo e che in qualche modo è importante per noi. Una perdita reale, la perdita della reputazione. Quando diciamo ho paura di cosa abbiamo paura? Abbiamo paura di prendere un brutto voto, abbiamo paura di essere licenziati, abbiamo paura di quello che penseranno gli altri di noi, abbiamo paura di ammalarci, abbiamo paura di morire, abbiamo paura dell'incidente, abbiamo paura. Quante cose possono far paura? Perché? Perché in ogni caso quell'evento ci porterebbe via qualcosa. Quindi questa paura, la paura dell'immagine di sé, la paura di perdere la propria immagine. Quindi sono tutti elementi che ci portano a questo. Paura legata a quello che possiamo perdere noi o le persone intorno a noi. Perché ci può essere la paura, un nostro caro è in una situazione che noi riteniamo di pericolo, abbiamo paura per lui perché la sua sofferenza diventa la nostra sofferenza. Ma anche persone che non conosciamo possono avere paura per loro. La persona che sta cadendo, che sta andando verso il precipizio, abbiamo paura per lei perché subentra quell'empatia, ci immedesimiamo in lei. Quindi la paura ha a che fare con questi aspetti. Ma non è sbagliata in se stessa. Dobbiamo ricordarci che la paura è una delle emozioni di base, e di base perché Dio l'ha creata così. Dio ci ha creati con la possibilità di provare paura. E se vissuta in un modo equilibrato è qualcosa di estremamente utile e positivo nella nostra vita. E cominciamo a fare una piccola distinzione. C'è la paura, che vuol dire che si attiva di fronte a qualcosa di reale, di percepito. Io ho paura di un cane, vedo un cane, ho paura di un cane, è legato a quello. Il cane va via, la mia paura cessa, il mio stato di tensione, di paura, di disagio va via. C'è l'ansia invece. L'ansia è una chiamata una paura generalizzata, cioè io sento questo senso di paura, di disagio, di apprensione, ma non so perché. Io ho paura del cane, ma sono in ansia, non lo so, sento questo stato di ansia, quindi perché non so da che parte arriva il pericolo. E questo mi crea uno stato di costante tensione nella vita. L'ansia per quello che potrebbe eventualmente succedere. E capite che se è qualcosa, se è canalizzata giusta, l'ansia per un esame ci può portare a studiare di più, a prepararci meglio. L'ansia per un colloquio di lavoro ci aiuta a presentarci in un modo più adeguato. Ma se vissuta male, ci blocca. Perché? E se cade l'aereo proprio qui adesso? E se c'è un terremoto? E se scoppia un incendio? E se un meteorite viene giù? E se... Cioè, capite che se c'è tutto questo, non viviamo più. Questa ansia di fatto ci paralizza. Quindi l'ansia, la paura è una cosa, l'ansia è un'altra, e poi c'è la fobia. Le fobie sono quelle paure persistenti, irrazionali, che non hanno una radice razionale, sono immotivate, sono esagerate. La fobia dei ragni. Cioè, se ci pensate, un affarino grosso così, che se noi ci appoggiamo sopra un dito sparisce, ci mette il terrore. Questa è una fobia. E a volte abbiamo delle paure fortissime, immotivate. Ed è per quello che sono d'accordo con le definizioni che adesso vengono date di omofobia, eccetera, eccetera. Perché viene etichettato come fobia dell'omosessualità il semplice disaccordo con quel comportamento. Io non sono fobico, non è che ho una paura terribile, vedo una persona omosessuale, non la sopporto più. Perché non lo so. No, io non ho nessuna paura, non sono fobico da questo punto di vista. Quindi c'è un aspetto positivo della paura, perché la paura innesca un meccanismo di difesa. Quando noi abbiamo paura, noi ci difendiamo, è indispensabile per la nostra sopravvivenza. Le prede, gli animali che normalmente sono delle prede, sono delle animali senza difese che non hanno la paura di essere cacciati e che quindi si mettono in condizioni di pericolo. Se io salgo sul tetto e non ho paura, corro il rischio di cadere. Perché? Perché non prendo in considerazione la possibilità di farmi del male. Non ho paura. Se invece ho paura di cadere e prendo le precauzioni per controllare la mia paura, allora la paura diventa un'emozione di protezione. Siccome ho paura, mi lego. Siccome ho paura, metto una barriera. Controllo la paura, ma non diventa invalidante. Difatti, l'assenza di paura non è il coraggio. O il coraggio non è l'assenza di paura. Il coraggio è la canalizzazione della paura in un modo costruttivo. L'assenza di paura è l'incoscienza. Quando non sono cosciente di un pericolo al quale posso andare avanti. Quindi c'è un aspetto positivo della paura che è un segnale d'allarme, una protezione nella mia vita, che mi permette di o di scappare o di affrontare la paura. C'è il cane che mi fa paura, o scappo o lo aggredisco, cerco di farlo di essere più cattivo di lui e mi metto a bagliare, faccio in modo che scappi lui. O mentre l'ansia e la paura diventano pericolosi quando la reazione è di immobilità. Ci sono persone che vedono il cane, si bloccano, non ne scappano, ne attaccano, restano bloccate. Tante volte noi siamo bloccati quando diciamo è stato bloccato dalla paura, cioè non ha fatto niente. E questo ovviamente è una delle situazioni che a volte può essere di difesa. Ci sono gli animali che in situazioni di pericolo si fingono morti in modo da ingannare il predatore. Noi tante volte ci fingiamo morti, ma non inganniamo niente. Le paure, da dove ci derivano? A volte sono innate, l'istinto di sopravvivenza è una delle paure innate, ma molte sono imparate. Le apprendiamo da chi? Dalle persone con le quali siamo vissuti, dai genitori, dalle persone quando sono piccoli. Non andare di là che c'è buio, non andare di là che c'è l'uomo nero. Parlavo con un fratello africano e dicevo: cosa fate? Noi diciamo: non andare di là che c'è l'uomo bianco. E loro avevano molto più ragione di noi di dire attento all'uomo bianco, perché però queste sono paure instillate. Attento all'uomo nero, poi vediamo, il bambino vede un uomo nero, ha paura. Beh, perché? L'ha imparato da bambino, gliel'ha detto da bambino, non per esperienza, ma perché l'ha assorbito dai genitori. La paura dei cani, un esempio molto semplice, che a volte io non ho mai detto niente. Se siamo col bambino in giro e abbiamo ce l'abbiamo per mano e c'è un cane e noi gli stringiamo di più la mano o senza dire niente lo prendiamo in braccio, gli stiamo comunicando qualcosa, che c'è una situazione di pericolo, per cui gli spingiamo di più, lo passiamo dall'altra parte, lo prendiamo in braccio, gli insegniamo ad aver paura. E tante paure sono imparate in questo modo. Però le paure hanno un'altra valenza, che possono essere utilizzate. A volte c'è un uso strumentale della paura. Fai i compiti, se no non guardi la televisione, se no ti portavi dal cellulare, se no, quindi per paura di avere una perdita, il cellulare, faccio qualcosa. Quindi è un uso strumentale della paura per portare altri a fare qualcosa che noi vorremmo. Quindi a livello educativo viene molto usato questo aspetto. Viene chiamato il condizionamento con gli stimoli negativi. Io ti do uno stimolo che è negativo e quindi per paura tu ti comporti in questo modo. Ci sono anche altri condizionamenti al positivo. Se fai il bravo ti do il cellulare, un rinforzo positivo del comportamento. Ma poi c'è anche una strumentalizzazione dal punto di vista sociale, l'esclusione dal gruppo. Facebook, se ti tolgo l'amicizia, e essere tolti vuol dire scomparire socialmente, ti tolgo l'amicizia, guarda che, quindi ci sono questa, l'esclusione dal gruppo, degli amici, non sei più dei nostri, quindi per paura di perdere l'identità sociale, questo può portarci a controllare, a cambiare i nostri comportamenti per paura. Oppure dal punto di vista religioso, l'esclusione dalla Chiesa, la scomunica. Una volta la Chiesa cattolica permeava tutta la società, la scomunica era una delle cose peggiori perché ti metteva fuori dalla comunità. La Chiesa era la comunità, tu eri messo fuori dalla comunità, nessuno poteva avere relazioni con te, nessuno poteva avere contatto con te, eri fuori dalla comunità. mi ricordano, raccontavano che mio nonno, quando aveva bambini piccoli come evangelico, in un paese dove abitavano non gli vendevano il latte per la bambina piccola, perché? Perché era eretico, era un protestante, era messo fuori dalla comunità. Oppure pensiamo alla paura della punizione divina. Guarda, non fare quello, perché a volte la minaccia, ma poi il fatto che noi percepiamo non devo farlo perché se no Dio, Zeus, mi lancia il fulmine, oppure guarda che se no Dio ti punisce, se no Dio cose di questo genere. Quindi l'aspetto del controllo del comportamento attraverso la paura, che può sfociare poi in forme di abuso spirituale da parte dei responsabili di chiesa se portate agli estremi. Ma cosa facciamo noi per affrontare le paure e superare le paure? Di fatto possiamo, uno, cercare di razionalizzare la paura, cioè vediamo, ok, hai paura, parliamo, perché hai paura? Che cosa ti fa paura? Quanto è probabile che succeda quello di cui hai paura? Hai paura dell'aereo? Ok. Che probabilità ci sono che un aereo cada? Che probabilità ci sono che tu vada fuori strada con la macchina? Che paura, che probabilità ci sono che ci sia un terremoto? Cioè, cominciamo a pensare a questo aspetto, razionalizzare questa paura che noi abbiamo con le probabilità, oppure incominciare a pensare, ok, e se succedesse, qual è la cosa peggiore che ti può succedere? Ho paura di non passare l'esame, ok, e se non passi, qual è la cosa peggiore che ti può succedere? Che lo devo ridare fra un mese, ed è così grave la cosa da metterti in uno stato di immobilismo, di ansia, di terrore, che non ti fa più vivere? Cioè, quali sono le conseguenze peggiori? Abbiamo sentito nell'introduzione da parte di Luca, con Daniele, e la cosa peggiore che può succedere qual è? Io faccio la mia strada. Mi mettono nella fossa dei leoni, mi buttano nella fornace, e vabbè, pazienza. Dio ci può liberare, anche se non ci libera, vabbè. Non ci sono. Quindi pensare alla cosa peggiore, per dire, ok, se quella cosa peggiore, pensiamoci un attimino sopra, oppure una richiesta di protezione. Questo succede in tutti gli aspetti. Abbiamo paura del freddo, prendiamo un maglione. Abbiamo paura di qualcosa, cerchiamo qualcuno che ci protegga, qualcuno che stia dalla nostra parte, qualcuno che ci sia vicino, qualcuno che ci protegga in un modo o nell'altro. Però è importante anche ricordarci quando poter chiedere aiuto, perché quando noi ci accorgiamo che le nostre paure, le nostre ansie sono eccessive, irrazionali o limitano la nostra qualità di vita, allora forse è meglio che parliamo con qualcuno, perché quando la paura diventa non un aiuto ma un impedimento alla nostra vita, allora c'è qualcosa che non va, perché sta lavorando in un modo sbagliato. Non ci serve da protezione, ma ci serve come privazione. Abbiamo paura dell'incidente, giusto avere paura degli incidenti, ma questo cosa mi porta? A non viaggiare in macchina, a viaggiare a 20 all'ora in autostrada, creando incidenti agli altri? Dobbiamo ragionare in questo modo e ricordarci che non esiste una vita senza paura, perché Dio ci ha creato con la possibilità di avere paura. Importante capire di chi e di cosa dobbiamo avere paura. Perché quando noi abbiamo paura, tutte le altre emozioni vengano messe da parte. Non ci pensiamo più. La paura catalizza tutte le nostre energie, tutte le nostre azioni. Ed è per quello che ho voluto tenere questa slide dietro. Abbiamo cantato "Io non ho paura". Non so quanti di noi la dire, abbiamo cantato tutti, e va bene, ma quanti di noi lo direbbero a voce? Quanti di noi direbbero "Io non ho paura perché so che Dio è con me, e perché Dio è con me io non temerò"? Non temerò di cosa? Che cosa non temerò? Il terremoto? Non temerò la brutta figura? Non temerò di essere preso in giro? Non temerò? E tante volte siamo molto generici, quindi ripetiamo su questo. Però l'aspetto del nostro rapporto con Dio, con la paura, lo lascio a Stefano.
Grazie Gianfranco. Quindi adesso guardiamo il tema della paura, c'era anche qualche slide, come visione biblica. Quindi abbiamo già messo degli ottimi fondamenti e penso abbiamo posto delle buone domande per partire. Quindi vediamo che biblicamente la paura come sentimento, come reazione e come risposta teologica gioca un ruolo notevole nel quadro biblico della vita. Dio ci ha creato per essere adoratori e nell'adorazione c'è il timore di Dio. Quando non adoriamo Dio, allora abbiamo paura di qualcos'altro. Biblicamente noi assistiamo all'origine della paura. Lo sapete in quale libro della Bibbia lo troviamo per la prima volta la paura nominata? Adamo, esatto, nella Genesi, bravissimi. Quindi la paura come forma che ci paralizza avviene con la caduta nel peccato. Genesi 3, 9, 10. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Egli rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto". Quindi da quel momento in poi l'identità dell'uomo cambia e possiamo affermare che l'umanità ha vissuto nella paura. Però quella non è l'ultima parola. Immediatamente dopo Dio offre una risposta. Dio vuole riportarci alla situazione di temere Lui, di essere adoratori, la nostra identità è di nuovo ricatturata da Cristo. E anche oggi Dio può far cooperare la paura, come abbiamo appena ascoltato, come qualcosa che è per il nostro bene. Dio ci vuole liberare dalla paura che ci rende schiavi e vuole redimere la paura dell'Adamo caduto nel peccato, trasformandola nel santo timore verso il Signore che salva per grazia. Isaia 8,13: "Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui per cui provate timore e paura". Quindi noi sul tema della paura, dal punto di vista biblico, possiamo vederlo come due caratteristiche teologiche: la paura che ci rende schiavi e il timore che ci rende liberi. Quindi se noi guardiamo dal punto di vista biblico, di cosa abbiamo paura e perché? Quindi vediamo che biblicamente ci sono quattro cose di cui abbiamo paura. Non so se devo accendere io qua, l'ho spento. Di cosa abbiamo paura e perché? Paura di Dio. Quindi pensiamoci, presso il pruno ardente Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Esodo 3,6. Riguardo a Dio, Giobbe confessa che davanti a Lui io sono atterrito. Quando ci penso ho paura di Lui. Amos rivela il terrore del giorno del giudizio di Dio, chiedendo: "Che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso. Come uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e questa lo morde come un serpente". Nel Nuovo Testamento, Pietro e gli altri discepoli, quando assistono alla trasfigurazione di Cristo, Pietro dice che che non sapeva cosa dire perché erano stati presi dal gran spavento, Marco 9,6. E Gesù è molto chiaro quando afferma in Luca 12, da 4 a 5, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono fare di più. Non so se vi ricordo la cosa che ha appena detto Gianfranco. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Ghenna. Sì, vi dico, temete lui. E all'annuncio della resurrezione di Cristo, Marco 16,8, le donne fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Però l'uomo ha anche paura del creato che è sotto la maledizione del peccato. Asaf, nel Salmo 83,15, nella sua preghiera contro i nemici di Israele, chiede a Dio: inseguili con la tua tempesta e spaventali con il tuo uragano. I discepoli, pescatori, professionisti, passati attraverso tante tempeste, però erano terrorizzati a morte dalla burrasca improvvisa. Matteo 8, 24-26. Ed ecco si sollevò il mare in una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Sotto la maledizione del peccato, l'uomo ha paura della malattia e della morte. Il salmista ci parla tanto degli spaventi della notte o della peste che vaga nelle tenebre. Salmo 91, versetti 5-6. Oggi diremo il Covid che vaga nelle tenebre. Quanto come lo fanno sentire i terrori della morte nel Salmo 55. Il salmista dice: dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. Infine, l'uomo ha paura dell'uomo. Pensiamo ad Abramo, che fece passare Sara per sua sorella due volte per paura dei re stranieri. E quante conseguenze questo è stato per il re di cui lui aveva paura. Oppure Geremia, che descrive così i sentimenti del popolo di Dio circondato da nazioni che gli muovono guerra. Geremia 8,15. Noi aspettavamo la pace, ma ecco il terrore dell'anima. I complotti contro Davide fanno sì che tutto mi incuote spavento intorno a me, mentre essi si consigliano mio danno e meditano di togliermi la vita. Salmo 31,13. Ma pensiamo anche al nostro Paolo, che stiamo conoscendo per bene in questi giorni. La persecuzione a Corinto e nella Macedonia contro Paolo fanno sì che lui dica in 1 Corinzi 2,3: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. 2 Corinzi 7,5: siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti fuori e timori dentro. Quindi vediamo che l'umanità, nella condanna del peccato, si rende schiava della paura. E la Bibbia descrive in modo molto vivido gli effetti fisici di questa paura che rende schiavi. Viene descritto come qualcosa che ci fa avvilire, letteralmente come qualcosa che ci fa sciogliere dentro di noi. Parla di tremore, di paralisi, di immobilità e di svenimento. Però appunto questa schiavitù, come stiamo vedendo, è la conseguenza diretta del peccato, è la conseguenza del rifiuto del governo di Dio. Non siamo più adoratori di Dio, ma adoriamo noi stessi. Noi vogliamo essere dei di noi stessi, vogliamo essere in controllo delle nostre vite, delle nostre circostanze e possibilmente delle vite degli altri attorno a noi. Quando ci rendiamo che questo controllo è impossibile, allora abbiamo paura. Siamo terrorizzati da tutto quello che non possiamo controllare. E praticamente non c'è niente che possiamo controllare. Quindi questa è la paura provata da Felice quando udì Paolo predicare in Atti 24-25. È la paura paralizzante di coloro che rifiutano Cristo e che rimangono sotto una tremenda attesa del giudizio. Ebrei 10:27. Professore, in questa carrellata velocissima che abbiamo fatto sul tema della paura dal punto di vista biblico, non so se vi siete resi conto di una cosa che mi colpisce sempre. Quanti uomini e donne di Dio hanno avuto paura, terrore, spavento, panico per tutto quello che loro non potevano controllare. Eventi naturali, malattia, pestilenze, morte, le azioni degli altri uomini. Tutto questo ci porta a capire qualcosa. Ci porta a capire che veri credenti possono avere questa paura, ma il modo in cui Dio trasforma questo, trasforma il modo in cui noi lo approcciamo. Infatti, qual è la risposta di Dio alla paura? Ed è molto semplice. Dio vuole redimere tutto quanto di noi. La redenzione di Dio in noi si estende anche ai nostri sentimenti e include la nostra paura. Dio vuole trasformare la paura idolatra nel santo timore della sua persona. Isaia 41:10. Dio dice al suo popolo: non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Quindi la risposta di Dio alla paura è libertà. Dio ha mandato suo figlio per liberarci dalla schiavitù della paura della morte. Ebrei 2:14-15. Per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Di fronte alla persecuzione a Corinto, Paolo si è presentato, l'abbiamo letto, con debolezza, timore, con grande tremore. Ma, prosegue la storia, 1 Corinzi 2:4, ma la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Paolo può affermare: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Sto leggendo da Romani 8:15-38-39. Paolo dice: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi in tutta la storia uomini e donne di Dio hanno avuto paura, ma Cristo li ha liberati dalla schiavitù della paura. Hanno sperimentato la redenzione di Cristo che ha trasformato la loro paura idolatra in timore del Signore. E così l'altra parola chiave è appunto timore. Il timore di Dio è un suo dono che per l'opera dello Spirito Santo ci porta a riverire l'autorità di Dio, a obbedire ai suoi comandamenti, ma anche a odiare ogni forma di male. Genesi 32:40, Genesi 22:12, Ebrei 5:7. Però il timore di Dio è appunto l'inizio o il principio della sapienza. Salmo 111:10. È il segreto della rettitudine, Proverbi 8:13. È una caratteristica dell'uomo di cui Dio si compiace, Salmo 147:11. è anche e soprattutto una delle caratteristiche del Messia, Isaia 11, da 2 a 3. Così, in tutto l'Antico Testamento, la vera religione è considerata sinonimo del timore di Dio. E nel Nuovo Testamento il camminare nel timore del Signore è usato per descrivere la vera Chiesa, Atti 10:2 e Filippesi 2:12. Quindi questo santo timore della persona e del carattere di Dio, della sua giustizia e della sua santità, per l'azione dello Spirito stimola il credente a ricercare e a crescere nella propria santificazione. Seconda Corinzi 7:1. Si riflette nel suo atteggiamento verso la famiglia della Chiesa e soprattutto ha una risposta nella sua chiamata missionale. L'abbiamo visto questa mattina, no? Paolo pregava, Filippesi 1:14, e la risposta era che la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura, in questo senso senza qualcosa che limita e schiavizza e blocca, la parola di Dio. Quindi adesso vogliamo fare appunto il lavoro nei gruppi, quindi faccio vedere le domande che abbiamo preparato con Gianfranco e che riassumono un po', cercano di tradurre in pratica quello che abbiamo visto. Quindi ve le metto già tutte, comunque avrete anche dei fogli stampati con queste domande. Quindi queste sono le quattro domande. La prima è questa. Completa la frase. La mia paura mi mostra chi sto adorando, chi mi controlla, chi è importante per me. Quindi io, e lo scopo di tutte queste domande è che vogliamo tradurle nella pratica. Quindi non diamo la rispostina teorica, parliamo di eventi pratici. Quindi io, qual è l'azione che metto in atto di fronte a questo? Domanda 2. Quali sono state alcune paure che nel passato ti hanno impedito di agire come sapevi avresti dovuto? O come sapevi era giusto fare? E quali ne sono state le conseguenze? Domanda 3. Esistono situazioni, persone, pensieri o anticipazioni del futuro che ti creano apprensione, timore, paura? In che modo le vorrai affrontare nei prossimi giorni, settimane, mesi? E l'ultima, che mi piace molto, prendiamo Romani 8:15, 38-39. Quindi è lì sotto. Trasformiamoli in azioni da mettere in pratica nella tua vita e nella tua preghiera. Quindi quando mi trovo nella paura che mi paralizza, che mi blocca, immotivata, in che modo le trasformo per queste in azioni? È molto bello vedere come assieme, come popolo, ci ammaestriamo gli uni gli altri, impariamo assieme. Quindi quello che io penso è che appunto anche la santificazione è un lavoro di gruppo. Quindi è molto importante quello lavoro che abbiamo fatto assieme come gruppi, e penso che vedere la redenzione che Dio vuole avere in noi ci porta ad avere una trasformazione fondamentale. La vedete nel piccolo logo che ho scelto per rappresentare la paura, questo punto interrogativo con una freccia che mi porta verso il basso, lo possiamo trasformare in una redenzione, quindi qualcosa che mi porta di nuovo a portare gli occhi a Cristo. E l'esempio voglio tornare con un'altra preghiera che Paolo ha fatto. Quindi abbiamo visto questa mattina, e l'ho tornato a citare, il discorso di Filippesi 1:14, quando Paolo appunto diceva: la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quindi non vuol dire che non c'era niente che li spaventava attorno, ma assieme, parla appunto la maggioranza dei fratelli, il corpo di Cristo unito, è stato incoraggiato dalla sofferenza di Paolo ad annunciare senza paura la parola di Dio. E quindi voglio guardare un'altra preghiera velocissima che Paolo fa in Seconda Tessalonicesi 3, da 1 a 5, che ha lo stesso identico scopo. Quindi Seconda Tessalonicesi 3, da 1 a 5. Qui Paolo prega, Seconda Tessalonicesi 3, da 1 a 5, dice: Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele. Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Qui è molto bella di nuovo questa preghiera che Paolo fa, che penso risponde a tantissimi degli esempi che abbiamo fatto delle nostre paure, e ci dà la soluzione di nuovo nell'azione del corpo. Qui noi sappiamo che è l'azione sovrana di Dio che rende gli uomini ricettivi al Vangelo. Paolo ci dice però che noi siamo responsabili a intercedere senza paura affinché la parola del Signore si spanda e sia glorificata. In un momento in cui va tutto quanto bene, erano tranquilli, non c'era nessuno che attaccava la Chiesa in quel momento. Era questa la situazione? No, al contrario. Avevano tutte le motivazioni per aver paura. E mettiamoci nei loro panni, noi avremmo paura. La Chiesa adesso in Afghanistan è, ha tanti soggetti per cui essere spaventata, per avere paura. Però di nuovo qui Paolo guida una Chiesa nella paura a risintonizzare le priorità, le nostre priorità, i nostri bisogni, le nostre preghiere con la volontà di Dio. E Paolo chiede di pregare con fervore affinché il Vangelo sia libero di espandersi verso chi? Verso chi Paolo prega che questo Vangelo si espanda? Guardiamo i versetti, secondo te. Guardiamo il testo che abbiamo davanti agli occhi, verso chi si espanderà questo Vangelo? Gli uomini molesti? Verso quelli che non hanno fede, verso quelli che stanno perseguitando la Chiesa in quel momento. Gesù non ha mai promesso che la vita cristiana sarebbe stata senza difficoltà e senza paure. È vero, ci sono tante cose attorno a noi che ci spaventano. Abbiamo visto la nostra tendenza a cercare di controllare ogni cosa, di essere noi dei di noi stessi e quanto falliamo in questo. Ma ci sono situazioni davvero reali di opposizione feroce al Vangelo. Ma è in questi momenti, in queste difficoltà, paure e debolezze, che Paolo prega per i Tessalonicesi. E lui che cosa chiede che loro devono fare per lui? Che cosa li invita a fare? A pregare per lui. Paolo sta pregando per i Tessalonicesi, chiede a loro di pregare per lui. Lui ha bisogno che loro in preghiera gli ricordino, gli predichino la parola di Dio. Lui vuole ricordare a loro, a se stesso e a noi oggi, che Dio è in controllo. Niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Dio certamente proteggerà e renderà saldi i Tessalonicesi. Quindi loro non sperimenteranno nessuna delle difficoltà della persecuzione. Nessuno di loro verrà ucciso per l'Evangelo. È questo che Paolo dice? No. Dice che niente infrangerà la loro testimonianza. Perché loro sono chiamati a salvezza. La loro salvezza non è in gioco. Non c'è niente che io possa fare o che gli altri possano fare per farmi perdere la mia salvezza. Perché questa è cosa certa nelle mani di Cristo. E Dio è fedele alla sua promessa. Quindi Paolo è molto certo nelle sue convinzioni. Nel mezzo delle difficoltà, Paolo è convinto che i Tessalonicesi perseveranno a testimoniare, a vivere il Vangelo nel mezzo della prova, nel mezzo della paura, nel mezzo delle difficoltà, della persecuzione. Perché? Perché lui è certo che lui è in grado di convincerli. Lui è abbastanza forte per motivarli e li convincerà per questo. E questa è la motivazione che lui dà? No. Perché si fida della loro disciplina. No. Perché conta sul loro coraggio e sulla loro forza. No. Perché ha fede nel Signore, in colui che mantiene le sue promesse. Versetto 5. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. O in questo caso, come per me traduce meglio la nuova Diodati, il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla perseveranza di Cristo. Non alla vostra perseveranza, non alla vostra disciplina, alla vostra forza. Di fronte a quello che ci spaventa, quello che ci terrorizza, quello che non possiamo controllare, Cristo persevera. E noi siamo forti in Cristo. Quindi penso che quello che abbiamo visto in tutto questo, ed è l'ultima app che vi condivido per questo, è appunto di nuovo una questione di identità. Chi sono io? Sono un peccatore ribelle, un idolatra, schiavo della paura? O sono un peccatore che continua ad avere paura, ma che è redento e che teme il Signore e vive il Vangelo non nella propria forza, ma nella perseveranza di Cristo? Preghiamo assieme. Padre, davvero vogliamo chiederti di dirigere i nostri cuori, di predicare alle nostre anime, di aiutarci a crescere assieme, perché siamo un popolo che si sostiene, si incoraggia, che prega gli uni per gli altri, ricordando gli uni gli altri chi tu sei e che niente può separarci dall'amore di Cristo. Che la nostra salvezza, la nostra vita, le vite dei nostri cari sono nelle tue mani, che non c'è niente che può avvenire al di fuori della tua volontà. E Padre, tante volte noi non capiamo la tua volontà, ci spaventa il futuro che non conosciamo, siamo timorosi di fronte anche ai passi della fede, ma Padre, grazie, perché noi siamo chiamati alla paziente attesa di Cristo, a perseverare in Cristo. E la mia preghiera per la mia vita, per le nostre vite, per le nostre chiese oggi, è che siamo delle chiese che crescono in te. Non che delle chiese che non hanno paura, che non temono le sfide, ma che temono te. Padre, davvero aiutaci a vivere nel tuo santo timore. Redimi le nostre paure, perdonaci per le nostre idolatrie, sconfiggi il nostro desiderio di controllare e di essere i redentori di noi stessi, per andare all'unico e vero Redentore, per vivere Cristo in mezzo a questo mondo che così disperatamente ne ha bisogno e lo cerca. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.